Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Il Vangelo che leggiamo quest'anno è il Vangelo di Marco. E come avete sentito, oggi la Chiesa ci propone un brano del Vangelo di Matteo, gli ultimi versetti. Perché questo Vangelo riporta una volta solo in tutto il Nuovo Testamento questa espressione: andate, battezzate tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. C'è questa formula trinitaria unica in tutto il Nuovo Testamento, in tutti i Vangeli. E probabilmente è una forma liturgica che la Chiesa usava normalmente nella liturgia, che è stata posta alla fine dei Vangeli. E questa frase è unica perché nel Vangelo, nella Bibbia, non esistono concetti. Non c'è mai parlare di Dio in modo concettuale. Di Dio si parla sempre attraverso ciò che fa, attraverso le relazioni, attraverso gli avvenimenti, attraverso il suo modo di fare. Non si pensa mai di Dio qualcosa di filosofico, di concettuale. La Chiesa però ha usato questo concetto per esprimere l'originalità, la novità dell'esperienza cristiana. Se ci pensate, quando voi pregate, chi pregate? Dio, il Padre, Gesù? C'è un po' di confusione in queste cose, no? Perché Gesù è più familiare, poi è più facile ancora la Madonna. La preghiera corretta è pregare il Padre, perché quello è il Padre, attraverso Gesù, attraverso ciò che Gesù ci dice, ciò che Gesù ci dice e che cosa chiedere, animati dallo Spirito. Ci sono tante religioni al mondo e tutte ovviamente sono positive, tutte, senza che piaccia o non piaccia, hanno un riflesso, come dice il Concilio stesso, un riflesso della luce di Dio. E ogni cultura ha espresso una religione in base alla propria cultura. Hanno scritto in base alla loro esperienza, a quello che hanno capito. La nostra cultura è permeata dalla cultura giudaico, diciamo giudaico-cristiano, diciamo oggi. Ogni religione, ogni uomo potremmo dire, ogni uomo religioso, ha come punto di partenza la contemplazione della creazione. Milioni di esseri viventi tutti diversi, miliardi di galassie, non può esserci che lo stupore. E molti dicono: c'è un creatore. Altre persone, di fronte alla stessa grandezza, dicono: c'è la casualità. Ma non può non esserci lo stupore di fronte al mistero. La nostra cultura, premiata dal giudaismo, c'è l'esperienza scritta di un popolo che racconta l'esperienza religiosa, come è stato Dio incontrato, attraverso la propria storia. La Bibbia non è intanto che la storia di un popolo scritta a ritroso, secoli dopo i fatti avvenuti. Un popolo che legge la storia e coglie dentro la storia il mistero di Dio. Ma noi stessi, personalmente, spesso diciamo: c'è stato qualcosa di misterioso, che non sei capace neanche di dire perché, ma c'è qualcosa di misterioso che mi ha aiutato. Il popolo ebraico ha fatto così. E quello che ha scritto, l'ha scritto in base all'esperienza, il Dio creatore. Ma poi c'era anche il Dio liberatore. Liberatore perché il popolo è stato liberato. Ma in altri contesti c'è anche il Dio giudice, il Dio che castiga. Ma è vero che Dio castiga? L'esperienza che c'era era quella, l'impressione che Dio castigasse. E si poteva pensare diversamente che così? L'uomo arriva a Dio in questa maniera, attraverso diverse religioni. Ma umanamente, oltre questo, come si può arrivare a Dio? Noi diciamo, dentro questa storia c'è questa esperienza di un uomo, dell'uomo Gesù. Un uomo che ha vissuto un'umanità straordinaria, una capacità di amare straordinaria. Grazie a quest'uomo Dio si rivela. Senza la rivelazione, come si fa ad arrivare a Dio, oltre a quello che è stato sperimentato? Noi crediamo che Dio si è rivelato in quell'uomo. Ed è guardando quell'uomo che scopri che l'esperienza biblica è vera, ma non è perfetta. È vera con tanti condizionamenti. E quest'uomo insegna ad andare alla radice della Bibbia, alla radice dei comandamenti. E ciò che rivela, e questo non può essere che rivelato, da soli non ci saremmo mai arrivati. Dio non giudica, ma prevale sempre questa cosa istintiva, il castigo di Dio. Dio non giudica, Dio non chiede, Dio dà. È pensabile umanamente questa cosa se non ci fosse stata rivelata? E chi incontra l'uomo Gesù e riesce a credere in quest'uomo, non cerca più Dio, deve solo accoglierlo, l'ha già incontrato. Non deve andare verso Dio o fare per Dio, deve andare con Dio verso i fratelli facendo come Lui. E alla fine ciò che domanda è di amare come Lui. Alla fine dice: andate al potere in cielo e in terra, e questo potere è dato anche a voi, che è il potere dell'amore, che è la croce. Ed è possibile amare senza lo Spirito? Voi vi amate? Avete difficoltà in famiglia? Sforzatevi, amatevi, no? No, non è vero che basta così. Non basta sforzarsi. Per quanto ti sforzi, non basta. Non basta la volontà. Per amare ci vuole il dono dello Spirito. Ci vuole il dono dello Spirito. E se ci pensate, la confusione che spesso abbiamo è tutta qui. Ascoltiamo il Vangelo. Dio che è pura misericordia non ama, è solo amore, un amore infinito, eppure prevale comunque la paura, il castigo. E questa ambivalenza nasce dal fatto che non prendiamo sul serio Gesù, o non riusciamo a credere a Lui grazie allo Spirito. Perché se fossimo aperti allo Spirito, a quello che insegna, non puoi non credere che ama e basta. Ora comincia la paura e questa confusione. Andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio. Andate, innanzitutto fate discepoli, non insegnate. Mettete in moto il discepolato, fate in modo tale che gli altri come voi si mettano diritto a Gesù e lo seguano. E battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre, fonte della vita, la vita nasce lì. Gesù ci indica la strada, ci fa vedere concretamente l'umanità, la vita realizzata. Animati, santificati, cioè pieni di energia, grazie al dono dello Spirito. Senza questo non è possibile, non è possibile. Alla fine, che cosa sappiamo noi? Chi è Dio? E chi è Dio? La Chiesa dice: è uno e trino. Cosa vuol dire uno e trino? Meglio mai concettualizzare troppo. Noi possiamo capire e cogliere il mistero dalla nostra esperienza. Dio è trino e uno. Sono tre persone uguali. Hanno lo stesso valore, sono Dio. Eppure se guardate, Gesù è debolissimo. Dio è Padre, che non neanche mai visto. Non sappiamo chi sia. Gesù spoglia se stesso e si fa servo. Ma è pari. E poi c'è lo Spirito. Alla fine cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che Dio è amore e non è solitudine. È uno, ma è plurale. È comunione. Tre persone che fanno comunione. E ciò che unisce... Ma questo è che a casa nostra, marito e moglie, c'è Trinità. Cosa vuol dire? Cos'è che unisce marito e moglie? È l'amore. Sono in tre. È l'amore. Dio è comunione. Allora, l'unica cosa che noi possiamo fare non è spiegare queste cose. se siamo fatti a sua immagine, vuol dire che dentro di noi c'è già questa immagine di Dio. E possiamo coglierla, possiamo percepirla, non spiegarla, ma percepirla. In noi c'è questo bisogno di comunione. Noi nasciamo in compagnia. È qualcosa di profondo. Noi cerchiamo la comunione. Ma che cos'è che rende difficile la nostra comunione? La Trinità è il modello della comunione. Oggi, fra il resto, l'Alto Adige celebra la festa della famiglia e la celebra proprio perché è la festa della Trinità, la comunione. Ora, faccio un esempio banale per riflettere, non per spiegare, perché non sono capace. Che cos'è che rende difficile la comunione tra le persone? Anche tra marito e moglie. Perché è difficile fare comunione? C'è un aspetto, c'è un peccato che c'è in tutti ed è il più comune ma il più nascosto e più difficile da cogliere, che è l'invidia. E l'invidia nasce dalla differenza. Io colgo la differenza da me e colgo il mio limite. E spesso incontrando l'altro, nella verità o per intuizione, vedo l'altro più grande di me. E questo crea problema. Crea problemi perché c'è diversità. Ma se io accetto la diversità dell'altro e la colgo non come un limite, non come un disagio, ma come una ricchezza, è una benedizione. Immaginate marito e moglie. Io valgo 50, lei ne vale 80. Posso viverla con disagio? Ma se accetto questa ricchezza del di più e del di meno, abbiamo tutti e due 80. Abbiamo tutti e due di più. Ma il difficile è questo. E perché questo sia reale sempre, provate a pensare a casa vostra come ragionate. Io e mia moglie, io e tu o io e lei? Sono cose diverse. Io e tu è una relazione dove fa accettare la diversità uguale e arricchente. Oppure io e lei è un'altra cosa. Non c'è più comunione. Ma la comunione è un bisogno. E già a casa nostra quando c'è un paradiso. E quando non c'è, c'è un inferno. Se ho spiegato male, cancellate e basta, insomma.